uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, bentornati a The Soup of the Day, questa nuova settimana di fine marzo, inizio aprile. Buongiorno Angela, buongiorno Angelo.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Anzi, Angelo vaccinato. AstraZenecato.
Angelo vaccinato, Angelo fortunato. Sì. Mi sono anche ripigliato, Angelo ripigliato anche, perché ho avuto un paio di giorni successivi un po' impegnativi, ma adesso sono di nuovo in formissima.
Ma grazie ad Angelo non stiamo usando il wifi perché c'è Angelo che fa da 5G.
Esatto, sono in piedi, voi non mi vedete, sono in piedi sul balcone con le braccia aperte, tipo il Cristo di Sao Paolo, di Rio de Janeiro, che trasmetto onde. Esatto.
Meno male, no Angela, cioè stiamo anche risparmiando sulla rete.
Io aspettavo quello, in modo di risparmiare sul wifi.
The Soup of the Day sponsored by AstraZeneca.
Sì, ecco, non so se funziona anche per vedere lo streaming, insomma, se vado e cerco Netflix.
No, secondo me
va bene anche per quello?
Con la seconda dose sì, dammi tempo.
Ok, va bene. Allora, attendo la seconda dose.
A proposito di vaccinati e vaccinate, c'è una vaccinata giovincella che amiamo tantissimo e che veramente non solo è un'iperattiva, ma è anche attivista ed è proprio un modello di vita, non solo per noi donne, ma in generale. Parliamo della splendida, meravigliosa Jane Fonda, inarrestabile Jane Fonda, che sulla cui persona abbiamo ben due notizie.
Beh, noi la amiamo, tanto per cominciare, se c'è una notizia su di lei non possiamo fare a meno di dirla. E vabbè, sì, ha fatto il vaccino,
e questo.
Lo avevamo già annunciato, e quindi anche lei, dotata di superpoteri, ha deciso che doveva tornare a occuparsi dei temi che contano, e quindi si è presentata bella tosta di nuovo a promuovere battaglie ecologiche. Si batte contro oleodotti, gasdotti, cioè tutte cose di cui dovremmo essere informati, più informati, e soprattutto disporsi alla sensibilità, mentre noi affanniamo nella lettura di giornali per capirci qualcosa di più, lei combatte. Ma mentre combatte trova il tempo di farsi fotografare, vero Angela?
Mamma mia, sì, io ci sono rimasto malissimo, cioè no, malissimo in senso buono, non malissimo in senso cattivo. La mitica Jane è sulla copertina di Harper's Bazaar di questo mese, e con un look, con una aggressività, vestita da Catwoman, con una tuta iperaderente, lucida, che sembra di latex, i capelli grigio biondi, cortissimi, tutti sfilati in avanti,
un caschetto fantastico.
Pazzesco. E dove fa un'intervista, dove rilascia un'intervista anche appunto sulla sua parte attivista, come ha detto Angela, dicendo che la situazione del nostro pianeta è troppo importante per non affrontarle e per non combattere, e che se non si affrontano però anche i problemi della sperequazione economica e del razzismo insieme a questo, non si potrà mai risolvere niente. Quindi la signora ha un quadro veramente ampio e chiaro della situazione, ma ha anche parlato di sé dal punto di vista privato, dicendo che si sente un po' sola e che avrebbe tanto voglia di un nuovo fidanzato.
Ecco.
Però di un uomo più giovane.
Oh.
Di un uomo più giovane, perché lei non si sente arrivata e non crede di avere imparato tutto quello che c'è da imparare della vita, quindi ha bisogno di nuovi stimoli, e solo un uomo più giovane può dare nuovi stimoli. Quindi chi fosse interessato si faccia avanti, che la Jane ha mente aperta e pronta a cogliere qualsiasi tipo di stimolo. Ed è, ci dicevamo prima con Angela, prima di cominciare la trasmissione, che è una bella dichiarazione, no? Un bello statement, sì. Anche perché è, come dicevi tu, Angela, esattamente il capovolgimento del punto di vista.
Eh sì, perché mentre gli uomini appunto vanno a caccia di donne più giovani per essere fisicamente soprattutto stimolati e rinverditi, lei punterà sicuramente anche alla parte fisica, però le interessa molto lo stimolo intellettuale, la freschezza che un uomo più giovane può portare. Insomma, del resto lei è sempre stata, come dire, oltre nei suoi rapporti, ha sempre parlato liberamente dei suoi amori. Io ricordo un'intervista pazzesca al Festival di Roma, non so se Chiara tu c'eri, quando le fu dato un premio e un giornalista le chiese qual è il suo segreto e lei rispose è l'otto sex, e con questo
sì,
ci stese tutti, insomma, come dire.
E questo fa il paro con un segreto che ha raccontato in un'intervista alla Magica Mandalir, che sempre adesso siamo lì come età più o meno, in cui l'ha detto che il segreto della bellezza per una donna è di sedersi sempre vicino a una brutta.
Beh, ecco, e Sofia Loren ti potrebbe dire mai accanto a una giovane.
Esatto, vedi, ecco, che ognuna ce l'ha
perle,
sua.
Perle
di saggezza.
Scriviamocele e facciamo una sezione ogni lunedì degli aforismi di queste sagge. Va bene, diciamolo nuovamente, viva Jane Fonda e tutte come Jane Fonda. A fra poco. Fred, ve l'avevamo annunciati venerdì, subito dopo la nostra trasmissione sono state annunciate le candidature della 66ª edizione dei premi David di Donatello. Ebbene, noi siamo qui come promesso per commentarle queste candidature.
Da cosa iniziamo? Esime dal commentarla.
No, dobbiamo,
dobbiamo. Beh, direi che cominciamo dal miglior film.
Quindi,
qui secondo me c'è una triplice lotta, secondo me.
Allora intanto diciamo quali sono: Favolacce dei fratelli di Innocenzo, Amma Mette di Gianni Amelio, Le sorelle Macaluso di Emma Dante, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli e Volevo nascondermi di Giorgio Diritti. Due donne, tre uomini, una bella lotta.
Una bella lotta con forse, se posso dare dei giudizi o mi ammazzate, no?
Vai,
cioè secondo me il più debole di tutti è Mamet,
pure secondo me, ma per noi non è detto che per...
No, però anche secondo me da un punto di vista generico e generale di film, come film in sé, cioè come drammaturgia, gli altri film sono tutti molto più coinvolgenti e molto più travolgenti come scrittura, anche a mio modesto avviso. Poi vabbè, Le sorelle Macaluso sappiamo tutti, e Volevo nascondermi anche secondo me, probabilmente chi farà la parte del leone saranno i fratelli di Favolacce.
Io spero che sono,
non è detto, non,
faccio,
non è detto,
infatti no,
ma io il mio cuore batte per la Nicchiarelli.
Lo sappiamo, perché
la Susanna
ne abbiamo parlato spesso. Una cosa che ha detto, iniziamo a dire che comunque dal punto di vista della rappresentanza femminile fino a qui tutto bene, abbastanza bene, no? Nella categoria miglior film, perché
sì, mi sembra importante, due grossi nomi, entrambe secondo me se lo meritano, quindi...
Esatto, e questo è un primo punto. Secondo punto, che ha rilevato anche Pira De Tassis, effettivamente ha senso il ragionamento, è che quasi tutti i candidati più grossi, e lo si vede qui nel miglior film, sono film che, anche se brevemente, hanno avuto un'uscita sala o un'uscita festival, una presentazione festival, quindi come dire, un posto dove mostrarsi che non fosse soltanto lo streaming. anche se quest'anno, come sappiamo, come agli Oscar, era possibile presentare candidature anche di film usciti solo digitalmente.
Esatto, io invece sogno una cinquina con film non finanziati dalla RAI, non perché sia contro gli aiuti della RAI al cinema italiano, anzi trovo che sia assolutamente fondamentale l'apporto RAI, ma perché penso che in Italia in questo momento ci sia un deficit di attenzione verso le produzioni totalmente indipendenti, perché mm-hmm. ci sono produzioni che fanno un cinema totalmente indipendente, e probabilmente per loro è un po' più difficile mettersi sotto l'occhio di chi poi deve decidere, invitare o ecco. Allora, credo che sarebbe un segno di vitalità, e non è, la mia non è una polemica verso Rai Cinema nel modo più assoluto, l'ho detto, insomma, lo ribadisco, un lavoro straordinario, però sarebbe un segno di vitalità avere anche dei film che non hanno alcun apporto RAI.
Sì.
Chissà. Magari il prossimo anno ti daranno, anche perché adesso ci sono in questo ultimo anno ci sono dei player anche diversi che si sono buttati sul mercato.
Infatti del mercato, secondo me il prossimo anno arriverà. Ci sarà più
varietà.
Il resto, qui bisognerà capire, perché in realtà avete visto che le cose tendono un po' a mischiarsi, cioè sì. Ci sono film che hanno dei finanziamenti RAI ma hanno poi già la piattaforma, quindi insomma bisognerà capire anche rispetto a che cosa succederà delle sale, come saranno indirizzate poi le attività di produzione. È secondo me è una cosa tutta da scoprire.
Passiamo alla miglior regia, che è un'altra categoria interessante.
Sono gli stessi, non c'è stata nessuna, cioè si sono attenuti alla scelta per il miglior film. Quelli che i titoli come miglior film sono i candidati registi come miglior regia, quindi c'è una coerenza.
Ricordiamo che nessuna donna ha mai vinto il premio per la miglior regia, mentre è stato vinto anche da donne il premio per il miglior film, mai per la regia. E diciamo, inizio. L'abbiamo detto anche per gli Oscar, questo è una soddisfazione maggiore per un regista e non essere candidato alla miglior regia, perché il premio, come dire, che riconosce la tua abilità, come dire, la tua visione in prima persona e non solo quella complessiva. Quindi che ci siano Emma Dante e Susanna Nicchiarelli lì ci fa sperare e ci fa ben contenti, almeno personalmente.
Certo.
Siamo un punto avanti.
Visto che è il centenario di Nino Manfredi, dico fusse che fosse la volta buona.
Ma magari.
Esatto.
Magari. Poi, pur essendo come sapete, super fan dei Fratelli Innocenzo, però mi sono pianta tutte le mie lacrime con le sorelle Macaluso, per cui per me comunque vada, in questo caso se fossero uno dei due andrebbe bene.
Però i Fratelli di Innocenzo secondo me sono pronti al riscatto berlinese,
e un po' se lo meriterebbero, visto che
avranno voglia di vedremo.
La terra dell'abbastanza non era stato trattato benissimo per il suo valore, ecco, quindi un riscatto dovrebbe arrivare. Non so se in forma di miglior regia, però qualcosa vorrei succedesse, ecco. E passiamo a, ditemi che categoria vorreste.
Miglior regista esordiente, perché secondo me ci va, anche perché c'è Pietro Castellitto per I Predatori, Ginevra Elkan per Magari, Alice Filippi per Sul più bello, Mauro Mancini per Non odiare e Luca Medici per Tolo Tolo.
Devo dire anche qui titoli che più o meno, per quanto ci riguarda, almeno la maggior parte l'avevamo abbastanza graditi, no? Almeno parlo sicuramente dei Predatori, di Non odiare, che avevamo valutato bene e ci eravamo divertiti, per esempio con Sul più bello. ho detto almeno sì. 3 su 5 li avevamo valutati mediamente bene, quindi non so che ne pensate, però anche qui è una buona cinquina qui, e ci sono due donne.
Esatto, anche qui con due donne, infatti sarò in quello anch'io, 2 donne su 5, quindi vediamo se tutta questa quota femminile che finalmente è riuscita a rompere e a aprire le porte, a entrare e farsi notare, potrà essere ulteriormente premiata. Io andrei sugli attori, no? Che poi
non so se Angela voleva dire qualcosa però sui registi.
No, io non. No, non voglio dire assolutamente nulla. Immagino che sappiate da che parte sto, non lo voglio ripetere, lo lascio così.
Pietrone?
Ma chiaro.
Chiaro, no, vabbè, ma pure io, cioè, sono abbastanza ovvia in questo senso. Mi ha fatto.
Noi contiamo poco, io non voto.
Tu non vuoi neanche, no, lasciamo perdere questa.
Nessuno di noi vota, possiamo quindi dire, possiamo dire quello che ci pare, infatti, esatto.
No, vabbè, insomma.
Fred. Ed eccoci tornati a The Supodo Day, stiamo commentando, se vi siete sintonizzati ora, le candidature ai premi Davide Donatello che si terranno l'11 maggio, la 66esima edizione.
Passiamo agli attori, al miglior attore protagonista, e qui anche sarà una bella lotta. Qua abbiamo Pier Francesco Favino per Mamet, Elio Germano per Volevo Nascondermi, Valerio Mastroandrea per Figli, Renato Pozzetto per Lei mi parla ancora, Kim Rossi Stewart per Cosa sarà. Direi ecco. Che la notizia più notizia è Renato Pozzetto.
Sì, sì, la notizia più notizia è I soliti ignoti, meno sì. Male che c'è il volto noto di Renato Pozzetto.
Esatto.
Esatto. E io devo dire che tifo per Renato Pozzetto a questo punto.
No, io nettamente Elio Germano.
Anch'io, mi dispiace anch'io. Anche se poi Elio Germano, poverino, è ovvio che lo candidano, ha fatto più film lui quest'anno, cioè è dovunque, sembra che i film gli abbia in metà dei film italiani.
No, ma non è una colpa, dai.
No, però rispetto al discorso dei soliti dei soliti noti, è ovvio, però voglio dire, è uno che si dà, e quindi è giusto che venga riconosciuto.
Però alla luce di un discorso che abbiamo fatto anche per gli Oscar, qui invece il problema di ricambio si vede, nel senso che gira che ti rigira il viziaccio, seppur essendo bravissimi, ovviamente qua stiamo parlando di 5 signori attori, però questo viziaccio di chiamare sempre le stesse persone o candidare sempre le stesse persone fa entrare in un circolo vizioso per cui se lo passano tra di loro sto David. E non solo il David.
Sì.
Beh, non so, questa purtroppo... più che una polemica è un'analisi, ecco, non saprei da dove iniziare, però.
No, un'analisi giustissima. Del resto basta vedere i film che arrivano dalla Francia, se uno ha un po' di dimestichezza col cinema francese, che siano commedie o siano film drammatici o siano dei polar, io ogni tanto mi trovo proprio a bocca aperta, stupita, e dico: questo da dove viene? No, poi scopro magari che aveva fatto 2 o 3 cose, ma niente di eclatante, e trovi degli attori straordinari piazzati come protagonisti in film anche di peso dal punto di vista produttivo. Ecco, in Italia non rischia nessuno. E questo è un altro problema, perché il rinnovamento dovrebbe passare un po' da tutti i livelli, anche dalle facce che si fanno, come dire, che sono quelle che poi portano il film sulle spalle, perché inevitabilmente il dubbio che un attore sia scelto per il nome e non per la forza che può dare a quel personaggio a me spesso viene.
Sì, certo.
Bisogna dire che c'è anche un meccanismo, tra virgolette, viziato di finanziamenti ministeriali. Perché se tu scegli...
No, non c'è più.
Ah, non c'è più? Ah,
no, non c'è più. Il reference system non c'è più.
No, questo
adesso
è bello.
Ci sono altri parametri, quindi...
Questo è molto bello.
No, però questo discorso che facevi tu, Angela, è verissimo e si nota ancora di più, forse, sulle scelte delle candidature per gli attori e attrici non protagonista, perché soprattutto in determinati film magari più corali, dove a parità di bravura e di intensità di ruolo e di performance tra un attore conosciuto e un attore sconosciuto, viene sempre candidato quello conosciuto.
Sicuramente
andiamo,
sì, credo che Ma sai, forse c'è anche una sorta di consorteria, ma non lo dico in senso negativo, o di lobby, che è introiettata, per sì. cui il cinema italiano vive molto per famiglie mm-hmm. E per produzioni, come poi le produzioni che lavorano molto alla fine sono 10, e è normale poi che chi lavora per queste 10 finisca per fare famiglia, come dicevo, e questa sì, cosa sì. Appesantisce tutto. Basta vedere le nomination dei César e poi i premi, che quante facce sconosciute c'erano, tantissime, ma non perché noi non viviamo in Francia, perché obiettivamente c'era un cambiamento. Loro piazzano sempre un sacco di nomi nuovi, anche a livello di regie, di sceneggiature, ecco. Noi non siamo molto in grado di fare questo ancora.
E infatti questo lo conferma anche la cinquina per la migliore attrice protagonista, anche qui nomi stra conosciuti.
Sì. Paola Cortellesi, vado io, Paola Cortellesi per Figli, Sofia Loren, La vita davanti a sé, Vittorio Puccini, 18 regali, Micaela Ramazzotti per Gli anni più belli e Alvaro Wacker per Lacci.
Ecco, e adesso ditemi se un votante può davvero ignorare Sofia Loren.
Esatto, no. Sì, no. Fuori gara, come dire, secondo me. No. Sì, infatti io forse l'avrei premiata a parte, non lo so, mi sarei inventata qualcosa, però qua proprio non c'è gara, è difficile, è proprio difficile.
Scusa, i David danno il premio alla, non c'è un premio alla carriera, un lifetime achievement, una roba così, no, vero?
Sì, credo che ci sia.
Ci sia. Sarebbe
stato. Beh, l'altrano avevano dato a Franca Valeri.
Esatto.
Ecco. Quindi voglio dire, volendo avrebbero potuto, però.
Va bene, vedremo se abbiamo ragione. E passiamo alle attrici non protagoniste.
E qui abbiamo
un po' più leggerissima varietà, leggera? La Chicchiarelli?
Sì, la Chicchiarelli, la Matilda De Angelis. Allora, Chicchiarelli per Favolacci, Claudia Gerini per Amamet, Benedetta Porcaroli per 18 regali, Matilda De Angelis per L'incredibile storia dell'Isola delle Rose e Alvaro Wacker per Magari. Ecco, io per quanto mi possa essere simpatica, e giuro che mi ci sta molto anche, la Alvaro Wacker, forse il suo posto qui poteva essere dato a qualcun altro di sicuro, secondo me.
Sì, sempre ad averlo. E no, non lo so, capito? Insomma, sì, mi sembra poi che le donne nel cinema italiano continuino ad avere dei ruoli così marginali. Anche Claudia Gerini, che io ho trovato molto efficace in Amamet come amante di Craxi. Però è un ruolo piccolo, interviene in una maniera anche dirompente, però è un ruolo piccolo, è vero, la non protagonista è questo, però segna così tanto il film, ma ecco.
No, infatti, sì, vero.
E anche Matilda De Angelis, che abbiamo imparato recentemente ad amare, anche lei nell'incredibile storia delle rose, insomma, è una fidanzata molto all'acqua di rose, che non incide.
Sì, però se non altro il suo ruolo, anche se lei non c'è tanto, però il suo ruolo, la sua importanza nella vita del personaggio principale è più pregnante di quella della Gerini amante di Craxi. Sì. Però poi sai, quelli sono sempre, tengono, Simone, è sempre difficile bilanciare. Io avevo fatto solo quell'appunto sulla doppia candidatura di Alvaro Wacker, perché forse sempre per il discorso che facevi tu, Angela, prima, di premiare i giovani, di portare avanti nuovi volti nuovi, di far emergere, di far conoscere nuovi attori e nuove attrici, forse qui ci stava.
Sì.
Un'altra comunque.
Va bene, però per non annoiare troppo chi ci ascolta, io direi che con un triplo salto mortale andiamo a miglior documentario e miglior film straniero.
Vai, e chiudiamo.
Sono d'accordo.
Vai. Allora, miglior documentario, Fate di Valentina Pedicini, Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli, Notturno di Gianfranco Rosi, Punta Sacra di Francesca Mazzoleni e The Rossellinis di Alessandro Rossellini.
Posso fare cinque
modi di fare documentario diversi?
Sì, completamente diversi.
Allora, io faccio nonostante premetto che ho amato Fate di Valentina, quindi se vincesse lei, e non perché non c'è più, ma perché vale e valeva tanto, sarei felicissima. Ma dico una cosa citando la collega Valentina Ariete, che ha detto: sogno, mi chiamo Francesco Totti, che vince sul Notturno di Rosi.
ma adesso veramente, ma tu vuoi farci
chiudere?
Non so, chiudere, ma chiudere. Che
faccio ironia, però sarebbe una, se non altro un segnale di, come dire, un po' rivoluzionario anche dal punto di vista del linguaggio documentario, se non altro.
No, anche qui posso dire, però,
cioè io non, allora, non tifo per Mi chiamo Francesco Totti, come ho chiarito, però non mi dispiacerebbe, come dire, direbbero in inglese change of pace, ecco.
Sì, io invece trovo che ancora si faccia troppa distinzione tra documentario e fiction, e poi appunto un film come Notturno, che ha partecipato a qualsiasi concorso possibile, a cominciare da Venezia, e poi è stato candidato agli Oscar come miglior film straniero per l'Italia, qui è solo dentro la sezione documentario. Secondo me dobbiamo ancora un po' capire come rapportarci definitivamente a questo enigma della barriera da abbattere.
Quella è una questione, guarda, di difficilissima risoluzione, secondo me. Sarà molto complicato riuscire a, diciamo, superare questo ostacolo. Non so.
Bene.
L'unico sarebbe non fare la categoria documentario e fare la categoria miglior film, e punto.
E poi forse non lo so.
Poi che c'è, come fanno certi festival ormai, no? Come fa? Cioè, però non lo so, è veramente un discorso complicato. Io, prima di passare al miglior film straniero, volevo solo buttare lì una micro notizia, che tra i candidati con il miglior cortometraggio c'è Gas Station, che faceva parte della selezione della settimana della critica di Olga Torrico, che noi abbiamo intervistato a Venezia, quindi magari interessasse mai, tra tutti i cortometraggi che cerchiamo, come radio che si è specializzata in cinema, che cerchiamo di far uscire, di far conoscere, questo ha fatto un passettino in avanti.
Bravo, questa Fred reference ci piace.
Sì, molto. E chi racconta quali sono i miglior film stranieri?
Allora, i candidati al miglior film straniero sono 1917 di Sam Mendes, I Miserabili di Lady Lee, Jojo Rabbit di Taika Waititi, Richard Jewell di Clint Eastwood e Sorry We Missed You di Ken Loach.
Tutti una strana nomoni. Selezione,
mm-hmm. Sì, no? Stranissima.
Strana, proprio.
Certo. Io insomma so che andrei dritta su Richard Jewell di Clint Eastwood, potessi votare.
Dobbiamo fare in modo che tu possa votare la prossima, Angela, perché, per cortesia, come si fa?
Ti chiamano ma
non
va bene così, anche senza votare, va bene senza votare.
No, però comunque sì, io sarei indeciso tra Richard Jewell e 1917, devo dire, per motivi completamente diversi uno dall'altro, proprio diametralmente opposti, però non saprei. Oppure, a meno che non si voglia andare per un voto di novità e di mise en scène nuova e dirompente, allora potrebbe vincere I Miserabili.
Sì. Altro film bellissimo.
Io invece hashtag sto con Clint.
Perché noi di Fred hashtag siamo con Clint tutti,
esatto. Quindi veramente non c'è gara. E allora, che dire, con i Davide Donatello ne vedremo delle belle, le vedremo l'11 maggio, sempre in prima serata su Rai 1, presentati a Carlo Conti, anche qui il nuovo,
un nuovo che avanza.
Un nuovo che avanza. L'anno scorso è stato difficile, quest'anno non si sa bene chi potrà accedere ai David, si dovrà fare tutto online, quindi con solo Carlo Conti, Piera De Tassis in studio e tutti gli altri a casa, o se entro l'11 maggio nuovi DPCM con come dire, permetteranno l'invitare magari le categorie, le cinquine più importanti e così via, quindi ancora non si sa, DPCM ci dirà. Fred Film Radio. E dopo tutto questo decantare le candidature a David Donatello, siamo arrivati finalmente, direi, al momento di rilassarci, perché siamo arrivati appunto all'appuntamento con i consigli su cosa vedere stasera in TV, e c'è Angela prontissima.
Prontissima, ma questa voce flautata che hai usato, sì, non so se si adatta tanto al film di stasera.
Non sono strega oggi, quindi.
No, oggi sei stata poco strega. Il film si chiama Hostiles, Ostili, la regia di Scott Cooper, va in onda alle 21:10 su Rai Movie ed è un westernone, come dire, di quelli proprio molto molto tosti, e anche con una parte di violenza che, insomma, che è debole di stomaco, sia preparato. La storia è molto scarna, un ufficiale è incaricato di accompagnare un capo Cheyenne e la sua famiglia e parte del gruppo, insomma, che fa parte della famiglia nel Montana, e mentre va ad accompagnare questo capo Cheyenne si fa carico anche di una donna che è Rosamund Pike, mentre l'ufficiale è quel meraviglioso attore che risponde al nome di Christian Bale, e appunto si fa carico anche della donna, e questo gruppo si avventura in territori che ovviamente, come dire, sono abbastanza ostili. Ma ad essere ostili non è solo la natura, ma è anche i gruppi violenti di cui, insomma, temono l'attacco. Un attacco che può essere anche duplice, perché da una parte ci sono degli indiani, e quindi potrebbero essere degli indiani che attaccano per riprendersi questo capo, e dall'altra invece potrebbero essere degli ex militari o dei banditi che invece vogliono far fuori il gruppo, sia gli indiani per razzismo, ma anche l'ufficiale e la donna, semplicemente perché vogliono impossessarsi di quello che hanno. Quindi è una lotta contro dei duplici nemici, strada facendo Christian Bale, che all'inizio è anche lui ostile perché guarda a questo capo indiano con grandissime riserve, perché non ne comprende la cultura e anche come dire, lo condanna per quello che pensa lui abbia fatto ai commilitoni, ma appunto la guerra, sappiamo che insomma la storia poi ha raccontato la guerra diversamente, e strada facendo però insomma arrivano, se non a capirsi, quantomeno ad avere uno scambio sotterraneo e umano profondo. Del resto quella che stanno attraversando è l'America che sta per mutare faccia e sta diventando un paese più libero e con meno contraddizioni di quelle che non abbia avuto fino a quel momento. Insomma, sta per diventare l'America del futuro. Un finale straordinario, veramente strappacuore, mi ha fatto piangere.
Comunque la mia voce soave era per Christian Bale.
Avevo capito.
Ora con il retropensiero ti direi, dove lo vediamo?
Lo vediamo alle 21:10 su Rai Movie. Bel film, molto. Questo proprio io lo consiglio con grandissimo slancio.
Se non sbaglio, aveva aperto la Festa del Cinema di Roma, non mi ricordo in che anno, alla presenza di Rosamund Pike. Che
sì,
come
nel 2017. Nel 2017 doveva essere stato a Toronto e a Londra.
E i nostri ascoltatori sanno benissimo che c'è grande amore anche per Rosamund. Rosamunda, bevi dal teschio di tuo padre.
Fred Film Radio.
E dopo questa puntata molto intellettual premiante abbiamo deciso di chiudere con una celebrazione, un anniversario molto caliente, molto hot.
Che oggi, no? Quanti anni fa? Nel 1959, mm-hmm. Oggi usciva nelle sale A Qualcuno Piace Caldo, Some Like It Hot, di Billy Wilder con Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon, uno dei film, credo una tra le commedie più viste e più universalmente stimate e conosciute della storia del cinema. C'è talmente tanto da dire su questo film che non c'è quasi niente da dire. Cioè, io avrei due cose. Il film è stato nominato per 6 Academy Awards, mm-hmm. miglior attore, miglior regista, miglior adattamento di sceneggiatura e miglior costume, che ha vinto, miglior costume design, che ha vinto. È stato inserito nel 1989 nell'elenco dei film delle librerie del Congresso da National Film Registry per il suo impatto culturale, storico e la sua significanza estetica. E un'ultima cosa che c'è da dire è che il film è stato prodotto, era stato prodotto senza l'approvazione del codice AIS, il Motion Picture Production Code. Il codice AIS era questo codice che era stato messo subito dopo, intorno alla fine degli anni 30, con mille regole su cosa si poteva dire, cosa si poteva raccontare, come si poteva raccontare. Non aveva ricevuto l'approvazione del codice AIS perché trattava di omosessualità e di travestimento. Travestitismo. Ovviamente il codice AIS negli anni 50 stava già perdendo la propria forza, la propria importanza, e tutti dicono che il successo planetario di Qualcuno Piace Caldo è da considerare come proprio gli ultimi chiodi nella tomba del codice AIS, che infatti poi è stato dismesso e abbandonato pochissimi anni dopo.
Ecco, io aggiungo solamente che il film contiene secondo me una delle migliori in assoluto entrate in scena di una star, e è quella di Marilyn Monroe, che arriva alla stazione e viene palesata in tutta la sua bellezza sulla panchina, immersa in tutti i fumi del treno che spara queste bombe bianche di gas, e lei arriva veramente, e lì, come sì, dire, il nostro Tony Curtis muore.
Io aggiungerei in questo film c'è la battuta e le conseguenze di una battuta a livello proprio credo di precursione dei tempi migliore che io abbia mai sentito, e cioè
sì,
nessuno è perfetto.
Che anche la chiusura del film, il film si chiude così, lui che dice ma io sono un uomo, e l'altro dice vabbè, nessuno è perfetto. Pensate, cioè, a noi fa molto ridere, pensate anche però nel 1959 che potenza dirompente poteva aver avuto. Quindi grazie Billy Wilder.
Sì. Poi siamo ancora con la legge Zan che non è approvata, però vabbè,
lasciamo stare, guarda.
Lasciamo stare le polemiche e chiusiamo così, va bene, però firmate la petizione e noi torniamo domani. Quindi abbiamo fatto le nostre polemiche, abbiamo fatto le nostre valutazioni, vi abbiamo ricordato un anniversario bellissimo, vi ha suggerito Angela, vi ha consigliato un film che è veramente adrenalinico, contemplativo, difficile, coinvolgente, che è Hostiles. Quindi che volete di più da The Soap of the Day? Ma noi avrete di più domani alle ore 10 circa sul canale italiano di Entertainment di Fred, oppure in replica, come sapete, durante la giornata, oppure ancora, se preferite il podcast, ci trovate sulle migliori piattaforme e con la nostra selezione di brani anche su Mixcloud. A domani, grazie Angelo, grazie Angela, e sempre qui su Fred The Festival Insider. Ciao Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単に その先生の作品の紹介を
I'm Beconfi, Fred Film Radio, Michael Mamaragan.
Fred, The Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.